Quando la natura diviene personaggio di una narrazione cinematografica.
Ciao a tutti e benvenuti al Filo di Sofia, il podcast filosofico del liceo scientifico Galileo Ferraris di Varese, ideato e realizzato da un gruppo di studenti e dalla professoressa Veronica Ponzellini, docente di filosofia, e in collaborazione con il progetto Giovani Pensatori dell'Università degli Studi dell'Insubria. Questa è la quinta e ultima di una serie di puntate nelle quali abbiamo esplorato i molteplici rapporti che legano uomo e natura e le loro mille sfaccettature fra storia, arte, letteratura e tecnica. Il tema di oggi è quando la natura diviene personaggio di una narrazione cinematografica. Ora, diciamo che è una bella sfida perché non è facile parlare di cinema senza poter vedere direttamente lo schermo, ma noi l'accettiamo e ci proviamo ugualmente. Vi presento allora le nostre due amanti del cinema, o per meglio dire cinefile, Matilde e Virginia, che ci intratterranno con alcune riflessioni sull'opera del regista giapponese Miyazaki, un nome decisamente importante nel panorama cinematografico mondiale.
Ciao a tutti e grazie Marco per aver introdotto il nostro contributo con una buona dose di suspense. Innanzitutto, domandiamoci chi sia questo Miyazaki. Hayao Miyazaki è una figura iconica nell'industria dell'animazione giapponese. Cofondatore della Studio Ghibli, ha impresso un'impronta indelebile nel mondo dell'animazione con il suo approccio unico e visionario. Influenzati dalla sua infanzia, corrispondente a un periodo di forte industrializzazione nell'arcipelago nipponico, molti dei suoi film, come La principessa Mononoke o Nausicaa della Valle del Vento, sono accomunati da una profonda sensibilità ecologica, tant'è vero che esplorano la crisi del rapporto uomo-natura. Le sue opere sono caratterizzate da scenari ricchi di colori e atmosfere suggestive, piene della creatività di un moderno pittore paesaggista, come accade ne Il mio vicino Totoro. Agli occhi dello spettatore sovviene lo stupore fanciullesco che lo induce ad ammirare la bellezza del mondo che lo circonda.
Però Virginia, è anche vero che la natura non fa solo da sfondo alle narrazioni cinematografiche di Miyazaki, perché è un vero e proprio personaggio, una donna forte e indipendente, che non ha bisogno dell'aiuto del suo avventore per essere risanata, ma che in sé racchiude meccanismi di autoconservazione. È infatti l'uomo che deve imparare a rispettare l'equilibrio naturale, affinché questi sistemi difensivi non causino l'estinzione del genere umano. In questo autore troviamo anche una nota di speranza. Il conflitto tra uomo e ambiente funge da occasione di riconciliazione. Per questo Miyazaki è più di un semplice regista, perché attraverso la sua arte si fa poeta di un'armonia ritrovata.
Ascoltandovi, ho sentito più volte ripetere la parola meraviglia, e questo ci riporta a quel famoso passo della metafisica di Aristotele, dove si legge che gli uomini, sin da principio, cominciano a filosofare a causa della meraviglia che provano per tutto ciò che li circonda, e dalla meraviglia nacquero dubbi che li spinsero a porsi consapevolmente delle domande sempre più complesse, alle quali iniziarono a rispondere con il Logos, dando così inizio alla filosofia. Mi verrebbe da dire che meraviglia. Ma torniamo a noi e ascoltiamo Gabriele che ci vuole aiutare a esplorare il tema della natura in una pellicola che ha sicuramente fatto la storia del cinema, 2001 Odissea nello spazio, del regista Stanley Kubrick.
Penso che tutti i nostri ascoltatori abbiano visto, o almeno sentito parlare, almeno una volta di questo film, considerato un evergreen del cinema hollywoodiano, e credo che non sia qui il caso di riassumere la trama. Mi concentrerei su un momento fondamentale, quello in cui uno degli ominidi protagonisti prende in mano un osso di animale e ha un'idea. Spaccando le ossa di animale intorno a lui, capisce, sulle note di Così parlò Zarathustra di Strauss, come l'osso possa frantumare anche le ossa degli ominidi rivali. Infatti qualche minuto dopo, nel film, si vede proprio questo. Ecco, mi colpisce il fatto che l'uomo nasca nel film da un'idea, dalla capacità di pensare consapevolmente e di agire conseguentemente. Tu, Marco, prima parlavi di Logos, la parola greca che riassume la filosofia e il suo senso, perché logos è pensiero razionale e parola, e dalla parola che azione deriva la capacità di agire con consapevolezza. Troviamo inoltre riferimenti a Nietzsche, il che è reso chiaro anche dalla presenza del brano musicale Così parlò Zarathustra. Il bambino delle stelle presente nella pellicola rappresenta sia l'oltreuomo nietzschiano, sia il fanciullo che viene descritto da Nietzsche come terzo stadio delle metamorfosi dell'uomo nel suo scritto delle tre metamorfosi. In un'intervista al New York Times, Kubrick sembrò confermare queste interpretazioni quando disse:
«Qualcuno disse che l'uomo è il passaggio mancante fra le scimmie primitive e gli esseri umani civilizzati».
Mi fermo qui, perché le interpretazioni del film sono innumerevoli, avendo Kubrick lasciato spazio a possibili discussioni, non svelando mai quali fossero i simbolismi contenuti nella sua opera. Possiamo lasciare ai nostri ascoltatori il piacere di vedere o rivedere il film per provare a individuare possibili significati.
Grazie Gabriele, il tuo intervento ci ha spinti sulle più alte vette della storia del cinema, e quando si va così in alto diventa davvero difficile esprimere le proprie idee e valutazioni. Sembra che la difficoltà dell'argomento ci disorienti, non è vero? Allora, come si suol dire, torniamo con i piedi per terra e chiudiamo questo podcast con un ultimo intervento di Desiree e di Gabriele, che è bene specificare è un altro Gabriele da quello che ha appena letto, che ci aiutano a capire che cosa c'è dietro il film Il libro della giungla, anche nella versione divertentissima di Walt Disney.
In questo intervento io e Desiree vorremmo riprendere il primo podcast, in cui abbiamo parlato di scienze sistemiche. Perciò abbiamo pensato di parlarvi di un film prodotto dalla Disney che ha appassionato tutti noi, sia bambini che adulti, Il libro della giungla. Nel film, infatti, si racconta di come le leggi della giungla nascono dalla necessità di vivere bene in comunità. Pertanto, esse non insegnano solamente a sopravvivere in un ambiente, ma anche a far vivere gli altri, a patto che rispettino anche loro le leggi. Questo principio di equilibrio è accettato da tutta la civiltà della giungla, che all'interno del film viene rappresentata dai lupi, dal bambino Mowgli, da Bagheera, cioè la pantera nera, dall'orso Baloo ed infine dal pitone Kaa.
Come in tutti i suoi film, anche in questo Walt Disney ha inserito il tema della lotta fra il bene e il male. Infatti, l'equilibrio delle leggi della giungla viene rotto da tre protagonisti: Shere Khan, la tigre, le Bardalong, cioè le scimmie, ed anche dagli uomini. Shere Khan, infatti, vuole uccidere Mowgli non solo per vendetta, ma anche perché è un uomo. Le scimmie invece sono la massa, ovvero le persone indecise, facilmente manipolabili, che passano la loro vita in uno stato di caos e anarchia. Infine vi sono gli uomini, che, credendosi superiori poiché sanno usare il fuoco, non comprendono e di conseguenza non rispettano l'equità delle leggi della giungla. Mowgli è un bambino abbandonato, è forse un buon selvaggio alla maniera di quello descritto da Rousseau, che, ignaro del concetto di proprietà privata, che per il filosofo è la causa delle ingiustizie e delle disuguaglianze, viveva in perfetta armonia con la natura e con la comunità degli animali della giungla.
Grazie Desiree e Gabriele, ci avete permesso di fare un tuffo nella nostra infanzia e siamo sicuri che anche i nostri ascoltatori si sentiranno in questo momento un po' malinconici a pensare a com'era bello quando avevamo tempo prezioso da dedicare ai film della Disney, nei quali peraltro sarebbe bello continuare a cercare spunti filosofici. Ma ora è venuto il momento di salutarci. Il nostro ciclo di podcast sta per concludersi, quindi diamo la parola a chi ha ideato, curato e diretto questo nostro lavoro, la professoressa Ponsellini.
Grazie Marco e grazie a tutti voi. Credo, ragazzi e ragazze, che sia arrivato il momento di rimettere a fuoco tutti insieme i molteplici aspetti della natura che in questo cammino abbiamo voluto approfondire. Un cammino che ci ha visti impegnati e ci ha visti nascere come gruppo unito e ci siamo anche tanto divertiti. Prego, Cristi.
Nel primo podcast, la natura come oggetto di studio delle scienze sistemiche.
Nel secondo podcast, l'essenza spirituale della natura, grazie a una riflessione sugli alberi.
Nel terzo podcast, la natura come il fondamento di un pensiero filosofico, in particolare in quello di Leonardo da Vinci.
Nel quarto podcast, la divina mania come occasione per stabilire legami con la natura.
Nel quinto podcast, la natura in qualità di personaggio principale di pellicole cinematografiche.
Ecco, questi sono stati tutti gli argomenti che abbiamo voluto trattare e approfondire. E possiamo dire che questo lungo percorso ci ha portati a capire che solo quando si sviluppa in noi un atteggiamento responsabile e civile, indirizzato al bene comune, cosa che io dico sempre anche ai ragazzi e alle ragazze in classe, è possibile anche nella nostra quotidianità, che sembra a volte così semplice, contribuire a un miglioramento della modalità attraverso la quale l'uomo comprende di essere parte integrante del sistema mondo e non il suo dominatore, come invece la società attuale spesso ci induce a pensare. E allora, arrivati alla fine di questo bellissimo percorso, vorrei ringraziare tutti i protagonisti di questo podcast, ragazze e ragazzi. Ringrazio Radio Missione Francescana, che ci ha ospitato e ha offerto a noi uno spazio radiofonico, il dirigente del liceo scientifico Galileo Ferraris, Marco Zago, per aver avuto fiducia nel progetto, per aver sostenuto questa iniziativa che è nata dalla volontà di permettere a questi giovani di sviluppare competenze di carattere filosofico-culturale anche attraverso l'utilizzo delle nuove e moderne tecnologie. Questo significa che la scuola non è un'isola staccata dal contesto sociale, ma invece parte integrante della società stessa. Un ringraziamento particolare va al nostro unico ospite, il dottor Giacomo Cozzi, che ci ha intrattenuto con la sua profonda conoscenza di Leonardo, animata da tanta passione. E infine un ringraziamento ancora più particolare va a Enrico, il regista che ha avuto tanta pazienza e che ci ha accompagnati nel percorso di registrazione.
Prof, vorrei aggiungere una cosa. Parlandone fra noi è emerso il desiderio che questo percorso possa proseguire anche nei prossimi anni, perché
è stata un'esperienza nuova.
Mi ha aiutato a riflettere su come può essere vista la natura in modo diverso da come siamo abituati a fare.
Ho potuto conoscere e toccare con mano quello che c'è dietro la creazione dei podcast.
E ora non rimane altro che ringraziare voi ascoltatori per essere stati con noi.
E ci diamo appuntamento sicuramente ad una prossima edizione dei podcast 2024-2025. Grazie a tutti.
Avete ascoltato Il Filo di Sofia, un podcast di un gruppo di studenti del liceo scientifico Galileo Ferraris di Varese, curato dalla professoressa Veronica Ponzellini. Hanno partecipato Sissi Bianchi, Virginia Castelnovo, Desiree Ciotola, Gabriele Geronzi, Carlotta Hoffman, Valentina Luoni, Jacopo Marchetti, Riccardo Mencarelli, Sofia Parenti, Matilde Perondi, Gabriele Petacci, Francesco Ranzoni, Marilu Saponara, Marta Sartorio, Enrico Scapinello, Marco Zappatini e Cristi Zutkai.